Allora, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Cerchiamo di dire il più possibile, con parole semplici, cose riguardanti questo grande mistero. Innanzitutto, oggi siamo in un'epoca nella quale, a causa di tanta confusione, abbiamo bisogno di scendere alle cose essenziali, ai pilastri importanti, anche riguardo ai misteri fondamentali della nostra fede. Allora, oggi parliamo, cerchiamo di capire il mistero dell'Eucaristia, cioè possiamo porci due domande. La prima è questa: cosa succede sull'altare quando si celebra l'Eucaristia? Qual è l'evento che sta davanti ai nostri occhi? Qual è il mistero nel senso di evento talmente grande, talmente luminoso, che non possiamo cogliere in tutti gli aspetti? E la seconda domanda potrebbe essere, servirà per la prossima lezione, quali sono gli elementi fondamentali per celebrarlo, per attuarlo? No. Allora, la prima domanda riguarda il mistero. Cosa succede? Qual è il significato dell'evento dell'altare? La seconda domanda, le modalità per celebrarlo, per attuarlo, per realizzarlo sull'altare, il rito, il mistero e il rito. Oggi ci fermiamo sul mistero, però anticipo subito che per capire il mistero dobbiamo analizzare le parole sul pane e sul calice pronunziate da Gesù. E per capire il rito, gli elementi essenziali del rito eucaristico, dobbiamo guardare ai gesti fatti dal Signore nel cenacolo. Quindi si deve entrare idealmente nel cenacolo il giovedì santo, nell'ultima cena, nel momento in cui il Signore istituisce il grande sacramento. E si debbono approfondire due cose: le parole che egli dice, e queste nascondono il mistero, ci dicono cosa succede, ci danno la fisionomia, le dimensioni dell'evento che avviene sull'altare. E guardare i gesti che egli compie, i gesti ci dicono la base del rito, cioè per fare questo in sua memoria anche noi dobbiamo fare questi riti essenziali che sono già contenuti nei gesti di Cristo. Allora diciamo che sia nelle parole sia nei gesti abbiamo il numero 3 in qualche modo. Cosa vuol dire? Se noi esaminiamo le parole di Gesù, le parole della istituzione dell'Eucaristia, troviamo che in esse sono contenute tre dimensioni fondamentali, che sono le tre dimensioni del mistero eucaristico, non più, non meno. Se noi esaminiamo i gesti del Signore, troviamo che sono fondamentalmente tre e che stanno alla base dei riti fondamentali di ogni celebrazione eucaristica. Allora, se noi dovessimo dire le conseguenze della teologia, sono queste. Dalle tre dimensioni misteriche contenute nelle parole istituzionali del Signore derivano i tre capitoli fondamentali della teologia eucaristica. Dai tre gesti eucaristici del Signore derivano le tre parti fondamentali del rito eucaristico, della celebrazione eucaristica. Mi fermo qui per entrare nel tema di oggi, che è appunto la prima parte, il mistero. Allora, quali sono queste parole? Prima sul pane, questo è il mio corpo dato, consegnato, offerto in sacrificio, traduce il rito italiano, per voi. Prendete e mangiate. Queste sono le parole istituzionali. Dopo aver cenato, sul calice col vino, queste altre parole, prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per molti in remissione dei peccati. E la conclusione, hoc facit in meam commemorationem, fate questo in mia memoria. Queste sono le parole che contengono l'evento. Che cosa succede? Interroghiamo, solleviamo il lembo di queste parole, guardiamo cosa dentro contengono e troviamo la risposta a quel che succede sull'altare quando il sacerdote in persona Cristi, nella persona di Cristo, ripete nei tre gesti liturgici queste medesime parole. Allora, innanzitutto, questo è il mio corpo, dice sul pane, questo è il calice del mio sangue. La teologia dichiarerà che qui si tratta della presenza reale di Cristo, la reale presenza. Allora, il capitolo della teologia che va sotto il titolo La reale presenza approfondisce la realtà del pane e del vino diventati transustanziati nel corpo e nel sangue di Cristo. Ecco una prima dimensione del mistero, che la chiamiamo tecnicamente presenza reale. Una seconda dimensione del mistero, offerto per voi, dato, consegnato a voi, offerto in sacrificio per voi, versato per voi e per i molti in remissione dei peccati. Questa espressione di Gesù viene chiamata dalla teologia il sacrificio. Vuol dire che sull'altare non solo il Signore si rende presente, realmente presente, ma si rende presente in modo dinamico, cioè nell'atto di offrirsi al Padre per noi, per la nostra salvezza. Quindi sull'altare abbiamo la presenza del Verbo incarnato, ma abbiamo anche il suo atto di immolazione, il suo sacrificio che sale davanti alla maestà del Padre. Allora ecco il secondo capitolo della teologia, l'Eucaristia come sacrificio. E dice Gesù, prendete e mangiate, e poi, dopo aver cenato, prendete e bevete. Vuol dire che questa realtà di Cristo vivo e vero, sotto le specie, vuol dire le apparenze di pane e di vino, che si immola al Padre per noi, il sacrificio della croce, è a noi disponibile nella forma di cibo e di bevanda, la comunione. Allora la teologia fa il capitolo riguardante il banchetto eucaristico, il convivio eucaristico, il sacramento in questo senso eucaristico. la comunione eucaristica. No? Ecco. Allora, ci siamo questi elementi. Il grande evento misterico dell'Eucaristia, quello che succede sull'altare davanti ai nostri occhi, è contenuto nelle parole istituzionali, vuol dire le parole con le quali istituisce il sacramento, di Gesù, le quali sono sul pane e sul calice. Esaminando queste parole, sia sul pane sia sul calice, noi troviamo al loro interno non meno e non più di tre contenuti sostanziali, di tre dimensioni sostanziali, che chiamiamo dal punto di vista teologico la reale presenza, questo è il mio corpo, questo è il calice del mio sangue, il sacrificio offerto in sacrificio per voi, versato per voi e per i molti in remissione dei peccati, e il sacramentum o il convivium, prendete e mangiate. Allora sull'altare che succede, cosa avviene? Che l'uomo Dio, colui che si è fatto uomo nel seno della Vergine, che per noi ha patito, è stato crocifisso, sepolto ed ora sta alla destra del Padre, si rende presente, vivo e vero, sull'altare, nell'atto di immolarsi al Padre come fece una volta per sempre sulla croce, e nella forma di cibo e bevanda per nutrirci della comunione. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Questo in sintesi. Allora, adesso approfondiamo questi tre aspetti fondamentali. La reale presenza, la presenza reale, che nasce dalle parole. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Che tipo di presenza è questa? Il Concilio Tridentino ha usato tre termini molto importanti per configurare questa presenza unica di Cristo nel Santissimo Sacramento. E dice che il Signore si rende presente sull'altare in modo vero, in modo reale, in modo sostanziale. La presenza eucaristica di Gesù è una presenza vera, una presenza reale, una presenza sostanziale, unica nel suo genere. Innanzitutto, una presenza vera. Cosa vuol dire? Quando una cosa è vera, quando non è frutto della mia fantasia o della mia sensibilità, a me pare che questa sia una sedia, ma la sedia, il tavolo, qualsiasi oggetto, è vero perché? Perché esiste anche se io non lo vedo, non lo conosco, non lo percepisco, c'è. È lì. Posso non percepirlo o non percepirlo. Posso dire che è un'altra cosa, però è vera perché è lì. Allora, sull'altare, il pane e il vino diventano il corpo e il sangue veri del Signore Gesù Cristo. Non è la mia fede che dice che questo è corpo e sangue, la mia fede mi apre gli occhi su una realtà che ho davanti. No. Non è il fatto che noi crediamo che, no. È. questa realtà, questa verità, è detta in modo particolare contro l'eresia, no? L'eresia protestante, che in qualche modo aveva dei dubbi su questo fatto, ma non approfondiamo al momento la tematica. Una presenza reale, res vuol dire cosa? Cosa vuol dire una presenza reale? Vuol dire che non è una presenza semplicemente spirituale, ma reale vuol dire che ha i connotati delle cose fisiche, visibili, che entrano attraverso i nostri sensi. Quindi il pane e il vino è qualcosa di reale, di fisico. Sono però non più tali, ma il corpo e il sangue di Cristo. Allora ci potrebbe essere una presenza vera e reale, virtuale, invece adesso parleremo della presenza vera e reale sostanziale. Cosa vuol dire una presenza vera, reale, virtuale? Vuol dire, ad esempio, nel battesimo, il Signore è presente, si serve dell'acqua e della parola del sacerdote, io ti battezzo, per trasmettere la virtù salvifica. Che produce la virtù salvifica? La cancellazione del peccato originale. Nei sacramenti, negli altri sacramenti, allora, noi abbiamo una presenza vera del Signore, perché quando si battezza, è presente o no il Signore? Certo. Quando si cresima, sì, perché se non è presente, se non è qui, non mi dà l'effetto spirituale. Quando si unge l'ammalato, ma certo, è presente in maniera reale anche, perché si serve di elementi reali, visibili, dell'acqua, dell'olio, dell'imposizione delle mani, della parola del sacerdote che odo, io ti assolvo, è una presenza reale. Infatti il Concilio Vaticano II dice che la reale presenza di Cristo è almeno cinque forme nella celebrazione eucaristica, no? Il Signore è presente quando? È presente attraverso il ministro sacro, è una presenza reale, che il ministro sacro è qualche cosa di fisico che in persona è il Signore. È presente quando nella Chiesa sono proclamate le sacre scritture, perché è Lui che apre i cuori all'ascolto mediante il suo Spirito. È presente anche nell'Assemblea, corpo mistico di Gesù Cristo, che loda, in stato di grazia naturalmente. È presente però in modo reale per antonomasia, dice il Concilio, dell'Eucaristia. Allora, c'è una presenza vera, non è frutto di fantasia. Non è che noi cristiani crediamo che sia così. No, è vera. Qui il Signore è vero, è davanti a me, è esterno a me, posso percepirlo o non percepirlo, però tu ci sei, anche se io non ti vedo. È reale perché dopo l'incarnazione ha assunto la res, la nostra carne, la realtà visibile. Cioè agisce su di noi con il suo corpo, che è qualcosa di visibile, anche se il corpo glorioso è invisibile, però rimane di carne, molto importante. Corpo glorioso di Cristo alla destra del Padre è di carne, carne glorificata, anticipo del nostro corpo glorificato, ma di carne. Quindi la res dice che la seconda persona della Santissima Trinità, dal momento che ha assunto la carne, agisce sempre tramite la sua carne. È presente, per così dire, con la sua corporeità, che nei sacramenti assume, per così dire, varie modalità di intervento, no? Il corpo del Signore, che è certamente invisibile, si serve però di modalità comunicative, per così dire, come l'acqua, l'olio, il ministro, la parola, eccetera. Però è lui che Pietro battezza, è Cristo che battezza, Paolo battezza, è Cristo che battezza. La differenza è che questa presenza vera e reale e virtuale, perché trasmette la virtus, faccio un esempio, io do un mazzo di fiori, attraverso quel mazzo di fiori io trasmetto in chi lo do una virtù spirituale che è l'augurio, la benevolenza, passa effettivamente in me questa, no? E questo sul piano naturale, attraverso le cose visibili, attraverso la mia corporeità, gestualità, parola, oggetti di cui mi servo, io trasmetto i sentimenti, le potenzialità dell'anima che vanno sugli altri, che comunicano. Questa è una virtus, no? Una comunicazione reale però, virtuale, che influisce, perché se io lodo, questo gioisce, se io offendo, questo ha un influsso di ripulsa, no? Quindi quando il Signore, asceso al cielo, non ha più la carne visibile davanti a noi, tutto passa, dice San Leone Magno nei sacramenti, tutto quello che di Gesù, del Figlio di Dio, era visibile sulla terra, il suo corpo, la sua parola, i suoi gesti, è passato nei santi sacramenti, dice questo grande Papa, San Leone Magno. Allora, lì in Palestina si sentiva la sua voce, adesso odo la voce del suo ministro. Lì si vedeva il suo gesto, tocca gli occhi, impone le mani, adesso io vedo i gesti del suo ministro. Lì si vedeva l'espressione del volto reale del corpo di Cristo che sta alla destra del Padre. Qui vedo le espressioni, naturalmente, molto più mediocri, di questi poveri uomini che sono chiamati a rappresentarlo. Ma è lui che agisce. E questo lo intuisco perché io non vado a confessarmi per il prete, se non ho almeno l'idea che qui mi viene la virtus Christi, la virtù di Cristo, che quando lui mi dice io ti assolvo, è Cristo che mi assolve, no? Una presenza quindi che io credo vera e reale, una presenza vera perché c'è veramente Gesù, è una presenza reale perché il Signore agisce attraverso cose, realtà, strumenti, gesti, che io vedo, che io posso constatare. Ma ecco che arriviamo al terzo elemento, che è unico, non si ripete altrove, che è solo l'Eucaristia, e che dice l'eminenza dell'Eucaristia sugli altri sacramenti, che mentre chiamo i santi sacramenti, quando arrivo all'Eucaristia chiamo il Santissimo Sacramento. Qual è questo elemento? Nell'Eucaristia il Signore è presente in maniera vera, reale, sostanziale. Cosa vuol dire? Vuol dire che mentre l'acqua del battesimo rimane acqua, è passato l'effetto dell'infusione che mi ha trasmesso la virtus che ha cancellato il peccato originale, quest'acqua rimane tale, e così l'olio, eccetera. Nel caso del pane e del vino eucaristico non c'è più dopo la parola questo è il mio corpo, questo è il mio. Non c'è più l'elemento naturale pane e vino, ma c'è il corpo vivo, il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di nostro Signore Gesù Cristo. E non in modo transeunte, ma permanente, fin tanto che ho questo pane e questo vino impropriamente consacrati, lì c'è il Signore, la seconda persona della Santissima Trinità, con la sua carne glorificata in stato di gloria, con la maestà che ha presso il Padre, velata, vuol dire nascosta, dalle specie, cioè dalle apparenze. Io continuo a veder pane e vino, come li vidi nell'offertorio, li vedo dopo la consacrazione. Ma la fede mi dice, non crea, ma mi dice che le parole del Logos, del Cristo, no? Hanno trasformato la sostanza profonda, ecco, transustanziazione, di modo che rimangono le apparenze, ma la realtà è Cristo, l'adorabile Cristo nostro Signore, vero Dio e vero uomo. Questo è il perno del mistero. Noi non ci troviamo, che è già grande, no? Non ci troviamo semplicemente di fronte a ciò che avviene negli altri sacramenti, ripeto, che è già grande. Perché sapere che quando io mi confesso vado effettivamente, non simbolicamente, davanti a Cristo e che Cristo, rivolto personalmente a me, mi dice io ti assolvo, e che questo effetto è reale, sono assolto, e che quindi mi sono aperte le porte del Regno dei Cieli, e che quindi il Padre si compiace di me. Questa cosa, qualche cosa di enorme. Anche ogni sacramento c'è un intervento personale, reale di Cristo, capite? E così il battesimo del bambino, so che questo bambino si incontra personaliter, personalmente con Cristo, il quale toglie a lui il peccato d'origine, lo rende abitazione della Santissima Trinità, cittadino del Regno dei Cieli. Nell'unzione degli interni l'incontro non è una benedizione qualunque, è Cristo che guarda in faccia a me col mio stato di malattia, di povertà, e nei suoi piani mi dà una grazia nella misura, nelle modalità che lui ritiene per il bene della mia anima. No? Quindi già i sette sacramenti sono di un valore altissimo, no? Perché non sono atti di buona volontà con i quali noi lodiamo il Signore, preghiamo il Signore. Il Signore accetta, non accetta, ma io ho fatto la mia buona volontà. No. Nei sacramenti c'è la presenza sicura, infallibile di nostro Signore. Sono infinitamente superiori i sette sacramenti a qualsiasi altro atto di culto che viene, pur buono, dalla nostra buona volontà. Sono infallibili i sacramenti. No? Ecco perché quando noi celebriamo uno dei sette sacramenti, noi abbiamo la certezza di accostarci a Cristo e di ricevere da Lui il tocco di grazia secondo la fisionomia del sacramento, secondo quello che vuol darvi il sacramento, come Lui l'ha istituito. Ma di fronte all'Eucaristia mi trovo davanti alla presenza reale, sostanziale, della persona stessa di Cristo, adorabile. Per cui l'Eucarestia, il Santissimo Sacramento, riceve nella Chiesa un culto di latria, vuol dire di adorazione. I santi, noi abbiamo un culto di dulia, un servizio, una venerazione, ma naturalmente alle loro immagini, perché i santi non li incontriamo fisicamente parlando. Noi veneriamo le immagini della Madonna e dei santi, del Cristo, degli oggetti sacri. È un atto di venerazione. Si dice di iperdulia per Maria, perché Maria era tutta santa, quindi una venerazione unica e speciale in modo superiore a tutti i santi. Ma di fronte alla Santissima Eucaristia c'è l'atto di latria, la prostrazione perfetta, cioè E cosa vuol dire adorare? Adorare vuol dire una consegna totale, fiduciosa, senza remore, senza ostacoli, per così dire, a Dio che mi sta davanti. Solo Dio può essere adorato dalla creatura, qualsiasi altra realtà non la posso adorare, perché qualsiasi altra realtà non riempie il mio cuore, non è in grado di rispondere alla mia sete di salvezza, nessuna realtà. Solo a Dio mi posso fondere in un'adorazione a fondo perduto, totale, e questa è l'adorazione, culto di latria. Allora si capisce perché, vedete, consacrata l'Eucaristia e la consacrazione, la transustanziazione avviene nell'istante, è istantanea, dice Santo Tommaso, no? Nell'istante in cui si dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, è un atto istantaneo, transustanziazione. Fatto questo, non posso prendere il pane e il vino, che non sono più tali, hanno solo le spezie, cioè appaiono tali, ma non sono più. Non posso più prendere il corpo e il sangue sacratissimi del nostro Signore e portarli in sagrestia perché li ho avanzati. Ecco perché la Chiesa comincia il culto eucaristico, ad esempio, con l'elevazione. L'elevazione è il primo atto di culto eucaristico, la radice del culto eucaristico. Questo è il mio corpo dato per voi, ecco subito l'elevazione. Quel pane che tu hai presentato nell'offertorio, guarda che non è più pane, è il corpo di Cristo. Una elevazione solenne, l'uso degli incensi, dei ceri, il suono della campana. Capite? Non si fa davanti a un simbolo, perché Gesù non ha detto questo è il simbolo, è come se fosse. Sant'Ambrogio, Sant'Agostino e San Giovanni Crisostomo, questi grandi pilastri, sono concordi nel dire che la parola di Cristo fatta sua dal sacerdote, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, è come la parola creatrice del Logos Eterno. Come allora disse Fiat Lux, sia la luce, e la luce fu, come allora creò dal nulla le cose, così nell'istante consacratorio il Logos di Dio, Logos vuol dire la parola di Dio, il Verbo Eterno, la Sapienza Divina, la seconda persona della Santissima Trinità, pronunzia Fiat, avvenga, questo è il mio corpo, e la realtà umile, per così dire, debolissima, creaturale del pane e del vino, sono transustanziati. Divengono il corpo glorioso di Cristo, il Dio con noi, il termine della nostra adorazione. Questo è il punto. È un atto creativo quel pronunziare. Fra parentesi, considerate a quale dignità è elevato il sacerdote. Fra parentesi, a noi sacerdoti. Tu, sacerdote, hai il senso di ciò che fai quando hai fra le mani e dici quelle parole? Un esame di coscienza dei preti e del popolo, dei pastori e dei fedeli. Questa è la transustanziazione, questa è la presenza. Per questo ci sono tabernacoli monumentali e centrali nelle chiese. Per questo c'è il Corpus Domini. Per questo c'è il calice prezioso, non il bicchiere ordinario, la patena dorata, non il piatto ordinario. Per questo c'è la solemnitas liturgica, perché si tratta di un evento di questa portata. Ed è interessante il ritmo di San Tommaso d'Aquino ad Oro te Devote, no? Dove si dice: sei tanto grande, dice, dico con le mie parole, ed umile, che non ti sei accontentato di nascondere la tua divinità sotto l'umanità. No? Cosa vuol dire? Quando il Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, inviato dal Padre nella potenza dello Spirito Santo, venne a salvarci, non venne nella maestà della gloria, perché ci avrebbe accecato il nostro spirito. L'uomo non può vedere Dio, tutto l'Antico Testamento è chiaro questo. La creatura non sostiene lo sguardo del Creatore, la realtà, la contemplazione del Creatore, non lo può sostenere. Allora si è intrattenuto con noi come amici, velando, per così dire, assumendo l'umanità, facendosi uomo reale. Un atto di umiltà. Un atto di umiltà che ha dei rischi. Sei talmente simile a noi, che non puoi dirci che sei Dio, gli dicono. L'accusa principale della passione è questa. Lui, che è come noi, conosciamo il paese, siamo stati suoi amici da bambini, mangia, beve, dorme come noi, lui dice di essere l'eterno Dio. Per questo lo facciamo fuori, è una bestemmia. Questo è il motivo per cui si straccia le vesti, Caifa. Quindi è già una cosa fuori di testa dire, annunziare al mondo che Dio si è fatto uomo. Se voi dite questo oggi alla religione islamica, che hanno la percezione del Vecchio Testamento, dicono: questa è una bestemmia, no? Non può l'Eterno, l'Invisibile, l'Onnipotente racchiudersi in questo germe insignificante che è la natura umana. Però questo ha fatto l'amore di Dio per noi. Si è intrattenuto con noi come con amici. Ma non è che è venuto sotto l'apparenza della carne, si è fatto carne. Ha assunto la carne dalla Vergine, è vero uomo, non noi crediamo che lui sia, ma voi credete che è vero uomo, al di là della nostra percezione, che tu lo... vero, reale, uomo reale, uomo diciamo così ancora di più sostanziale. E dice San Tommaso, nell'incarnazione già ti sei umiliato, perché ti sei velato sotto la natura umana come la nostra. E badate bene, non la natura perfetta di Adamo prima del peccato, ma ha rivestito, dice San Paolo, il corpo del peccato. Vuol dire che ha rivestito un corpo umano danneggiato così come è stato danneggiato dal peccato. Che soffre la fame, che soffre la sete, per così dire, che è mortale. Cioè lui si è rivestito della carne del peccato, senza la colpa, non ha assunto la colpa, è chiaro, però non è venuto con la bellissima natura umana elevata alla grazia che ebbe Adamo ed Eva prima della prova, ma ha assunto l'uomo così come è, no? L'uomo del peccato, ci dice, guarda di questo fatto, ci apre di fronte alla misericordia, alla grandezza di Dio per noi infinita, no? Ebbene, dice San Tommaso nel ritmo, adoro te devoti, non ti sei accontentato di questo, ma prima di lasciare questo mondo hai voluto velarti sotto i segni di una creatura, pane e vino. La natura umana ti consentiva di avere espressione, di avere voce, di avere un consorzio, un rapporto. Il pane e il vino è una umiliazione totale. E fino alla fine del mondo, io sarò con voi fino alla fine del mondo, è con noi nel sacramentum. No? si espone a noi, è disponibile a noi sotto questo sacramento. E questo per insistere su quello che significa l'Eucaristia. Su cosa vuol dire presenza reale? Su cosa vuol dire transustanziazione? Su cosa succede quando ci sono quelle parole? Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Vera, reale e solo per l'Eucaristia, presenza sostanziale. Allora a questo punto dobbiamo anche tirare delle conseguenze delle quali io do degli stimoli. Che ne è di questa percezione? Come è conservato il Santissimo Sacramento nelle nostre chiese? Che rapporto ha la comunità cristiana con Lui? Avanti. Che ne è del senso dell'adorazione? Il mistero della presenza reale è talmente grande che la mente umana ha sempre tremato di fronte a questo mistero. Ecco perché ci sono le eresie. Cosa vuol dire l'eresia? Siccome è impossibile pensare a cose di questo calibro, cerchiamo di ridurle, cioè facciamole entrare nel piccolo cervello umano. I misteri di Dio accecano, allora cerchiamo, li vogliamo sopportabili. Noi vogliamo interventi di Dio che siano sopportabili. No? Il Dio vicino, dice Ratzinger, interessante questo, il Dio vicino finisce ancora per disturbare. Perché ti sei fatto vicino? Non sei Dio. Se sei Dio devi mantenerti nella maestà. No? Ma anche quando c'è la maestà, ecco che gli ebrei dicono che il Signore non si presenti più a noi come sul Sinai, che abbiamo tremato di spavento nella teofania del Sinai. Dio ha scelto la vicinanza. È una sfida, questa. Però questo non è un motivo per trattarlo da pari a pari, un motivo per lasciar cadere l'adorazione. Guarda che è questo. Non è un caso che la civiltà cristiana abbia fatto le grandi cattedrali. Le grandi cattedrali sono dei grandi tabernacoli. Questo è il punto. No? Non è un caso lo sviluppo dell'arte sacra. Il fulcro di tutto il Santissimo Sacramento. È difficile questo. Allora possiamo capire la riduzione, ad esempio, dell'eresia luterana. Che cosa dice? Dice così, ma guarda, forse abbiamo esagerato su questa Eucaristia. Allora, noi accettiamo che sia presente il Signore nella Santa Cena, però come è presente vicino all'acqua quando lava i peccati? Ora, non c'è transustanziazione, rimane pane, rimane vino. Però, quando questo pane e vino benedetti io te lo do in comunione, il Signore ti nutre, ma data la comunione, l'effetto nutriente è passato, quindi terminata la celebrazione, il pane che è avanzato come l'acqua del battesimo lo porti in sacrestia. Perché nel pane non è cambiato niente, nel vino non è cambiato niente, c'è stato soltanto l'effetto di dirti che il Signore ha voluto essere tuo cibo e tua bevanda, nel far la comunione è passata in te questa grazia virtuale. Ma non è così. Non è così. Non siamo semplicemente nutriti virtuali per virtualmente dal corpo di Cristo nella comunione, ma diventiamo concorpori e consanguini di Gesù Cristo in maniera sostanziale. La sostanza di Lui diventa sostanza di noi, entra nel nostro sangue. Ed è questo l'elemento che ci apre alla vita eterna. No. Qui siamo di fronte al mistero della fede imperitura cattolica, definita, Concilio di Trento di fronte all'eresia. Questa è la reale presenza. Mi sono fermato molto su questa perché è la base di tutto. Dopodiché, diciamo, nella consacrazione non c'è soltanto che la presenza, si rende presente il Signore, ma si ripete, si attualizza sull'altare il sacrificio della croce. Si rende presente sull'altare nell'atto di offrirsi al Padre come fece una volta per tutte sul Calvario, sulla croce. Quando io vado alla messa, io sono davanti alla immolazione incruenta di Cristo per la salvezza nostra. Cosa significa sacrificio? Ma sacrificio significa riconoscere Dio, che Dio è presente, che Dio è provvidenza, obbedire a Dio, consegnarmi a Dio, lodar Dio, benedir Dio. Ecco, è un moto ascendente. Chi non riconosce che Dio c'è ed è presente non fa sacrifici, non si rivolge a Lui. Allora, quando Adamo ed Eva furono creati e elevati in grazia, erano un profumo continuo di compiacenza che saliva davanti al Creatore. Cos'è il peccato? La negazione del sacrificio in questo senso. Non ti riconosco più, non ti voglio più obbedire, non mi sottometto a te, che sei il mio Dio, voglio fare di mia testa, quindi non ti lodo, non ti ringrazio, ma tolgo lo sguardo da te. Questo è il peccato. Lo stato di grazia è il fumo che sale gradito davanti alla maestà. Il peccato è il suo contrario, il fumo che discende. No? Io mi metto al posto di Dio, sono Dio di me stesso. Cosa è avvenuto sulla croce, ma ancora prima? Dal momento dell'incarnazione, quando il Signore Gesù disse al Padre, non hai gradito il sacrificio né offerta, hanno detto, ecco io vengo. Il sacrificio di Cristo inizia con la decisione di farsi uomo. No? Tutta la vita fu un'offerta perfetta al Padre, una perfetta adorazione, un perfetto riconoscimento di Lui. Tutta la vita di Cristo. Cristo perché si è salvati? Perché ha invertito l'atteggiamento di Adamo. Ha cancellato la disobbedienza, ha cancellato la non adorazione, ha cancellato la non lode, ha fatto l'inversione totale di marcia. Il Padre contempla sul Calvario, da parte di una creatura umana come Gesù, vero uomo, quella perfetta adorazione, obbedienza, sottomissione che avrebbe voluto da Adamo e che non ha avuto. Ecco perché è il nuovo Adamo. E sulla croce si compie questo sacrificio, questa riparazione. E per la sua riparazione, per il suo sacrificio, noi siamo salvi. Come per l'obbedienza prima dell'altro Adamo, noi abbiamo ricevuto in eredità la morte. Questo sacrificio fu compiuto in modo perfetto sul Calvario. In modo cruento anche, perché dovendo fare una simile inversione di marcia nel mondo di peccatori, andava contro il politicamente corretto, per dirlo in termini moderni. I peccatori non rivolti al sacrificio hanno contrastato il sacrificio che si alzava nel Figlio, quindi l'hanno fatto fuori. dissero gli empi di Libro della Sapienza, opprimiamo il giusto perché ci è di scandalo. No? La dimensione cruenta quindi non è voluta da Dio, ma è la faccia del sacrificio che gli abbiamo dato noi. Tu sei buono, in mezzo a noi che siamo peccatori, sei diverso da noi. Quindi o cambi o diventi come noi, altrimenti noi ti rigettiamo, lo buttarono fuori Gerusalemme, fuori dalla vigna, e lo uccisero. Quindi la dimensione cruenta è data dagli uomini, ma la forza del sacrificio è interiore, in sé è positiva, è luminosa, è l'offerta della creatura al suo creatore. Ebbene, pensate che questo è un gran miracolo. Anche il sacrificio si rende attuale sull'altare. Il Signore non è presente sull'altare soltanto in modo fermo, bloccato, scusate, ma è presente nell'atto con i medesimi sentimenti, con la medesima carica, con la medesima volontà d'offerta, che aveva maturato in modo insuperabile sulla croce e che ripete, presenta al Padre, sacrificio saliente, ogni volta che si celebra l'Eucaristia. Quindi ogni volta che si celebra l'Eucaristia, il Signore si rende presente e operante, cioè nell'atto di offrirsi. Quindi uno che dice io non vado alla messa, bene, non vai alla messa, non vai ad assistere e a partecipare, ad accogliere l'atto sacrificale per cui tu sei redento, l'atto più importante della storia, l'inversione radicale della storia, della pienezza dei tempi, che si attua sui nostri altari. Noi non siamo figli del ricordo. I cristiani non si radunano per ricordare la cena di Gesù. I cristiani si radunano per assistere qui ed ora, in modo sacramentale, certamente misterioso, all'unico sacrificio che qui ed ora è elevato al Padre dall'unica vittima qui realmente presente e adorabile. Quindi l'Eucaristia attualizza non solo la presenza, ma appunto l'atto sacrificale. Per cui io mi unisco a Lui, cioè divengo in Cristo sacrifici perenni, dice il canone, a Lui gradito. Io devo unirmi. Cosa vuol dire partecipare all'Eucaristia? La partecipazione all'Eucaristia, in contrasto a ciò che è stato il malinteso del post-concilio, non è quella di tante cose esterne, non è in modo primario cantare insieme, muoversi insieme, udire, capire, no. L'essenza della partecipazione eucaristica è questa: io, al termine di questa messa, durante questa messa, sono diventato in Cristo un sacrificio gradito al Padre. Se questo non è avvenuto, possiamo aver fatto una celebrazione dal punto di vista, diciamo, esterno, movimentatissima, tutti hanno fatto qualche cosa, ma vuota, perché è mancato l'elemento primario. Tu vai alla messa per offrire in Cristo, con Cristo, per Cristo, il sacrificio che redime, per diventare tu con Lui vittima al Padre, per adorarlo, per obbedirgli, per accogliere e fare la sua volontà. Questo vuol dire. Quindi è importante che la partecipazione sia su questo piano, e tutto ciò che disturba questo tipo di partecipazione, appunto, è elemento di disturbo. No? Bisogna veramente che tutti i presenti entrino nella devozione, nell'unione con Cristo. L'altare è il Calvario, non è mica qualche cosa,
è il Calvario,
di qualche cosa di drammatico. Anche se il sacrificio eucaristico non è più cruento, ma è incruento. Cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù non muore più. Egli sta alla destra del Padre glorioso, ma si offre al Padre sull'altare con quei medesimi sentimenti, con quella medesima carica, con quella medesima portata salvifica che ebbe sul Calvario. Non è un sacrificio nuovo, non è un sacrificio aggiunto, è il medesimo. È il medesimo, perché una volta che è entrato nell'eternità non c'è né aggiunta né detrazione. Ma lui, l'Eterno, si rende presente con quella carica che ha maturato sul Calvario e che ha salvato il mondo, e che adesso quella medesima carica sacrificale, quella offerta sacrificale, qui ed ora la fa salire al Padre per te, per coinvolgere te, perché anche tu sei salvo se come lui diventi sacrificio. Se ti estranei al suo movimento sacrificale di offerta, di adorazione del Padre, di obbedienza a lui, non, se non sei dentro in questo vortice, tu non puoi essere salvo. E questa è la partecipazione. E si conclude con la comunione, no? Prendete e mangiate. Allora, qual è il modo più perfetto per partecipare al sacrificio di Cristo? L'assunzione del suo corpo e del suo sangue, no? Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Dopo il peccato io non ho più la capacità di rivolgermi a Dio, capacità naturale, in modo da essere da Dio compiaciuto. L'unico modo per salire e diventare compiacimento di Dio è essere cristificato, cioè entrare in Cristo e da Cristo con Lui essere trasportato in Cristo, per Cristo e con Cristo davanti al Padre, ricevendone da Lui la grazia e la forza. Ecco perché il sacramento, se tu diventi concorporeo e consanguineo di Gesù Cristo, Gesù Cristo ti dà anche i suoi sentimenti sacrificali. Perché vedete, non basta per avere comunione con una persona essere fisicamente prossimo alla persona. La comunione vera con una persona si ha non solo dalla prossimità fisica, ma anche dallo scambio dei mutui sentimenti, dalla condivisione della stessa scala di valori. Questo è molto importante, no? Allora qui nasce il problema: come fare la comunione? E qui ci viene in aiuto il Concilio Tridentino, no? Che ci dice, c'è la comunione sacramentale e spirituale insieme, c'è la comunione solo spirituale e c'è la comunione solo sacramentale. Cosa vuol dire tutto questo? Per fare una comunione autentica, cioè per entrare in Cristo ed essere con Lui offerta gradita al Padre, io devo effettivamente mangiare di Lui sacramentalmente, fare la comunione, ma farla anche con il mio spirito. Cioè, se io faccio la comunione, mi unisco a Cristo fisicamente, ma la mia anima ne è estranea a Lui, soprattutto col peccato mortale, non c'è una unione. Io posso stare vicino a tavola a una persona che cordialmente odio. La vicinanza non risolve il problema, no? Allora, dice il Concilio, la vera comunione è quella sacramentale e insieme spirituale, cioè in stato di grazia santificante. con l'anima sgombra dal peccato mortale. Perché altrimenti c'è il tradimento, dice San Paolo. Chi mangia la carne e beve il sangue di Cristo senza discernerlo, mangia e beve la propria condanna. Per questo dice, fra di voi ci sono molti ammalati. No? Punto di domanda. C'è questa percezione del popolo cristiano? Il problema del sacrilegio non è superato, è l'usina di fede definita. No? Quindi io mi unisco al Signore nella Santa Comunione in stato di grazia santificante. Posso far la sola comunione sacramentale? È quella che non va. Quando faccio la sola comunione sacramentale può essere una comunione cattiva, quando sono in stato di peccato grave, o può essere una comunione inefficace, quando mi abito a fare la comunione ma non ho nessuna corrispondenza di sentimenti, né devozione, né preghiera, né percezione che c'è il Signore in me. Mi comunico sacramentalmente, il Signore viene in me, ma mi trova ottuso in quanto all'anima, distratto. Questo è il motivo per cui la tradizione cristiana ha sempre insistito sulla preghiera di preparazione, sul senso del sacro, sulla preghiera personale, sul ringraziamento, per non fare come minimo delle comunioni abituali ottuse. Ricevo il Signore, ma come ricevessi il ramo d'ulivo o le ceneri sul capo, no? Oppure invece c'è una comunione spirituale, solo spirituale, la quale è importante, che il Signore non è legato ai sacramenti. Quando ho l'impossibilità fisica o morale di accedere al sacramento, la medesima grazia la ho con una vera comunione spirituale. Impossibilità fisica. L'anziano dice, qui in questo paese non c'è messa sta domenica, nessuno mi porta. Ora bisogna educarlo a dire, beh, qui c'è una reale impossibilità fisica, fa la comunione spirituale. Il Signore ti unisce al suo sacrificio come partecipassi alla messa, come ricevessi il sacramento. No? Questa è impossibilità fisica. Ci può essere impossibilità morale, cioè delle contingenze tali per cui, pur potendo dare la comunione, non ci vado. L'ho già fatta due volte in giornata, la terza volta non la faccio. No? Ma ci sono anche delle situazioni di impossibilità morale a causa dello stato della propria coscienza, no? Se vivo in maniera difforme ai comandamenti di Dio. Allora, funziona o non funziona? Se in me c'è la volontà sincera di uscire dal peccato e di fare un cammino, allora la comunione spirituale funziona nella misura che il Signore vede che sono convertito e che sono orientato a uscirne. E la misura invece dovesse dire che in questo peccato ci sto e non prevedo l'uscita, la comunione spirituale non funziona. Perché la comunione spirituale significa almeno il desiderio dello stato di grazia. Il desiderio di fare la volontà di Dio, di osservare i suoi comandamenti. Lo sforzo sincero, ora funziona e mi accompagna fino al punto nel quale potrò ricevere anche quella sacramentale. No? È importante il discorso della comunione spirituale, eh? È importante perché sempre di più è diradata la messa domenicale e quindi la lontananza di molti, di buona volontà, di fede, umili, dal sacramento. Ma sempre di più questa potrebbe essere una soluzione anche per le situazioni morali difficili, però dove c'è ancora la buona volontà e dove si vorrebbe far qualche cosa per tornare alla legge di Dio. Questa comunione allora aiuta, se il Signore vede questo dentro, no? Ecco. Allora qui nasce il problema anche di come si celebrerà i riti di comunione, di come accedo alla comunione, ma naturalmente questo lo spiegherò la prossima volta in cui spiegherò il rito. Adesso io mi fermo, avete capito una cosa, no? Che riassumo ogni tanto. Mi sono fatto una domanda. cosa succede sull'altare quando si celebra l'Eucaristia. E abbiamo detto, per capirlo, dobbiamo entrare nel significato e nella portata di quelle parole con cui il Signore istituì il sacramento. E quelle parole sono quelle sul pane e quelle sul vino. E quelle parole raccolgono tre elementi di base, non più, non meno. Quelle parole mi dicono che sull'altare si realizza una presenza del tutto singolare, la presenza vera, reale e sostanziale di Gesù risorto. Presenza reale. Che sull'altare si realizza il sacrificio della croce, qui e ora presente, il Signore si offre al Padre come allora, in maniera incruenta, cioè da risorto, non più morendo, ma sono davanti al sacrificio della croce. E quelle parole mi dicono che la sua presenza e la partecipazione al sacrificio ha una strada. Assumere elementi che rimangono cibo e bevanda, la comunione. Mediante questa io entro in contatto con Lui, ma anche entro in contatto con la sua dinamica sacrificale. Come Lui divengo un sacrificio, come Lui adoro il Padre, obbedisco al Padre, eccetera. Ecco, allora si capisce che la preparazione dei bambini, per ipotesi, alla prima comunione, implica tutti questi tre aspetti. Implica da un lato far percepire loro che il Signore è presente, quindi educarli all'adorazione. Dall'altro lato, la necessità di partecipare alla messa domenicale, perché è lì e solo lì, nella messa, che loro assistono, sono davanti, nel senso di star davanti, al sacrificio, e loro stessi divengono sacrificio. No? E poi il terzo capitolo, introdurli alla comunione, sapendo che cosa ricevono e come devono rapportarsi interiormente con il Signore Gesù e a quali condizioni. No? Allora voi preparatevi le domande eventuali e la prossima volta lasciamo spazio anche per altre su queste questioni. La prossima volta parlerò dei gesti eucaristici di Gesù che fondano il rito. Buona domenica!